Calmina. Dunque, questo capitolo 13 l'abbiamo preso da esaminare da solo perché è un capitolo particolare del Vangelo di Marco e anche degli altri evangelisti che presenta alcune caratteristiche e quindi alcuni aspetti da comprendere, in particolare diversi da tutti gli altri. E questo non perché si tratta di un discorso. Nel Vangelo di Marco i testi che sono un discorso abbastanza lungo sono pochi. Capitolo 4, il discorso in parabola. Capitolo 9, una raccolta di detti nel regolamento della comunità dei discepoli, da 33 a 50. Capitolo 13, questo che abbiamo. E basta, è tutto. Ma non tanto perché si tratta di un discorso, quanto perché si tratta di un discorso che presenta alcuni versetti, alcune frasi, alcuni temi, alcuni linguaggi che sono propri della cosiddetta apocalittica. E allora lo si chiama nei libri che studiano il Vangelo di Marco, discorso apocalittico. Apocalissi o Apocalisse di Marco, discorso escatologico, tutti termini che si riferiscono ad un certo modo di parlare sulla storia umana, ad una certa maniera di vedere la vita e soprattutto il futuro e soprattutto la direzione verso cui va la storia, c'è un famoso film, non so se l'avete visto, di ormai parecchi anni fa, di Pasolini, era intitolato Uccellacci e Uccellini. Quei tempi fece scalpore, incominciava la prima inquadratura di quel film, incominciava con una grande scritta, così, dove va l'umanità? Punto di domanda, sotto, boh, punto esclamativo. Questa era la prima inquadratura di quel film, per dire in che ambito si muoveva, no? Ecco, l'apocalittica, la letteratura apocalittica, cosa si intende con questo termine? Dunque noi in italiano non diciamo apocalisse, di solito diciamo un disastro, no? È passata una battuta di alcuni cosiddetti comici italiani, è passata nel linguaggio comune. È un apocalisse, per dire disastro, una distruzione totale, no? Ecco. Lasciamo perdere questi usi, diciamo, volgari, tra virgolette, dei termini biblici. L'Apocalisse è un termine greco, della lingua greca, che ha dato il nome ad una letteratura religiosa, ebraica, che è stata scritta in gran parte in greco e per questo ha preso poi il titolo da questo termine, che si chiama la letteratura apocalittica e che è una, come devo dire, una spiritualità, un modo di pensare alla vita e alla storia umana, dove va l'umanità, a questo problema, dove va l'umanità, un modo di pensare pressappoco, adesso io vi dico, semplifico naturalmente, ma pressappoco di questo tipo qua. Il mondo è tutto da rifare. È, tra virgolette, un casino. È tutto sbagliato ed è tutto da rifare. Così non può andare avanti, perché è talmente catastrofico, è tutto alla rovescia che così non può andare avanti, quindi tra breve Ci sarà un rivolgimento, un capovolgimento, non può non esserci, perché così non può andare avanti. Questa epoca malvagia, catastrofica, disastruosa, sarà bruscamente interrotta da un capovolgimento, da un evento catastrofico che volterà pagina e darà inizio ad un'altra epoca dove finalmente si ricomincerà da zero e si ricomincerà a mettere le cose per il verso. Dio, che veglia sulle sorti del mondo e dell'umanità, cova, come la chioccia, cova, sta covando questo evento, questa svolta, questo cambio radicale, questo passaggio, questo voltare pagina. Lo sta covando e non sarà stanno, sarà staltranno, cioè entro breve termine, preceduto da alcuni segni premonitori, avverrà il trapasso. Questo era, detto in soldoni, stringendo parecchio, semplificando molto, il pensiero della letteratura apocalittica su dove va l'umanità, qual è la direzione della storia, il senso della storia. La letteratura apocalittica ai tempi di Gesù era molto diffusa, da almeno 200 anni. Quindi fate conto che era diventata una specie di cultura corrente, no? Un modo di parlare, un modo di pensare abbastanza popolare e abbastanza corrente. Siccome erano ormai 200 anni, anche più, che questa letteratura prosperava, religiosa, ebraica, prosperava, chiaramente aveva avuto anche delle grosse evoluzioni. Ad esempio, c'era una corrente di questa letteratura apocalittica che aveva pensato che questa svolta tra due epoche sarebbe stata operata da una specie di alto commissario, plenipotenziario dei piani di Dio, che era chiamato il Messia. Era il Messia degli apocalittici, della letteratura apocalittica. Sarebbe una specie di commissario con i pieni poteri, una specie di sica, con i pieni poteri per un'emergenza, per l'emergenza appunto del trapasso delle epoche. C'era invece una corrente che si era occupata soprattutto dei segni premonitori, e questa storia dei segni premonitori di questa svolta fatale aveva preso talmente campo che questa corrente si era occupata soprattutto di cercare di indovinare, di calcolare, di predire il momento fatale del trapasso, quando avveniva. Voi vedete nel nostro capitolo che queste robe sono tutte nel minestrone. Quando avverrà questo? È la domanda da cui parte il capitolo. Poi, quanto al giorno e all'ora, nessuno lo sa. Sentite questa problematica, questa corrente apocalittica. Poi, il linguaggio del passaggio delle epoche, cioè la distruzione di questa epoca presente, cioè descritta con i termini di un accartocciarsi, no? Di un cadere in pezzi, no? di questo universo, il Sole, la Luna, le stelle, gli astri, le potenze dei cieli, specie di tutti questi materiali, questo linguaggio, questo modo di parlare della letteratura apocalittica è presente nel nostro capitolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù stesso, ai suoi tempi, è stato interpellato o comunque figlio del suo tempo e dentro questa atmosfera non poteva non parlare o essere interpellato su un argomento di questo genere e non poteva non parlare col linguaggio comune, col linguaggio apocalittico. Vuol dire anche un'altra cosa, che non solo Gesù ai suoi tempi, ma le comunità cristiane venute dopo la predicazione di Gesù stesso, che vivevano in un clima apocalittico, in un ambiente, no? In un linguaggio teologico di questo genere qua, non potevano non parlare questo linguaggio, non potevano non avere queste domande davanti, non potevano non dare una risposta. Perché? Perché erano figli di quel tempo, erano immersi in quell'ambiente. In questo capitolo c'è un po' fuso tutto il materiale apocalittico del Vangelo di Marco, sia quello, diciamo, più antico, risalente all'epoca stessa di Gesù, sia quello degli ammonimenti più recenti che invece sulla base degli insegnamenti di Gesù si erano sviluppati dentro le comunità cristiane precedenti l'epoca in cui è stato scritto il Vangelo di Marco e contemporanee all'Evangelista, per le quali l'Evangelista scriveva. Non so se avete riconosciuto in questa premessa che vi ho fatto una cosa caratteristica dei nostri tempi. Noi viviamo un'epoca in cui il pensiero apocalittico è di moda. Non solo è di moda perché c'è un revival, come si dice all'americana, cioè una rinascita di pensiero apocalittico all'interno dei movimenti religiosi, primo fra tutti, il movimento dei testimoni di Geova, ha un pensiero che è prima di tutto apocalittico. La base del pensiero dei testimoni di Geova è l'apocalittica, cioè la problematica della fine di questo sistema di cose malvagio e della instaurazione di un altro nuovo mondo completamente diverso. Questo è il loro dogma fondamentale, questo è un dogma dell'Apocalittica. Ma non è un caso che esista un movimento apocalittico, come marcatamente apocalittico, come i cosiddetti testimoni di Geova. È la nostra epoca che è caratterizzata da un modo di pensare apocalittico. Quante volte si dice, si ripete, nel bar, nel linguaggio dell'uomo della strada, nell'opinione comune, quante volte si dice, si ripete, così non può andare avanti. Siamo arrivati al fondo. Qualcosa deve succedere. Avete mai sentito frasi di questo genere? Io sì, voi no?
Io pure.
L'abbiamo detto.
Questo è pensiero apocalittico. Che cos'è questo?
Alla fine del mondo.
Se non dire, insomma, questo sistema di cose
rivolto alla politica, soprattutto.
Rivolto alla politica, rivolto all'economia, rivolto alla morale, all'ecologia, però, ecco, questo modo di pensare che siamo giunti ad una svolta della storia, che così non può andare avanti, che ci deve essere un crollo per avere una rinascita, questo è pensiero apocalittico come matrice. Dunque, noi viviamo un'epoca nella quale l'apocalittica, come questo modo di pensare, la storia, come questo modo di rispondere a dove va l'umanità, verso dove siamo incamminati, questo è molto di moda, cioè di grande attualità. Detto questo sul nostro capitolo, bisogna dire un'altra cosa per aiutarci a entrare dentro a queste parole in modo che siano Vangelo per noi, cioè in modo che possiamo prendere contatto con la parola di Gesù per la nostra situazione. Dunque, davanti agli... guardate bene quello che dico. Davanti agli allarmi apocalittici, alla mentalità catastrofale o catastrofistica, come la vogliamo chiamare, caratteristica dell'apocalittica, davanti agli allarmi di tipo apocalittico che sono oggi di moda, nel nostro testo, nel nostro capitolo, ci sono delle ammonizioni molto importanti. E cioè, per esempio, quella che dice:
guardate che nessuno vi inganni.
Guardate che nessuno vi inganni. Quella che dice: quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Una volta ho citato questo versetto per rispondere ai testimoni di Geova che mi avevano scritto, uno di loro mi aveva scritto che lo dovevo cancellare dal registro dei battezzati, perché questo è uno dei loro passi ufficiali per convertirsi. Allora mi ha scritto una gran lettera con grandi citazioni bibliche per dire, insomma, sarà bene che anche lei ci pensi, che si converta. Allora, a proposito di una delle loro caratteristiche, della loro apocalittica, che è appunto quella che ormai, insomma, siamo agli sgoccioli e che tra poco, e che... gli ho citato Marco, no? Marco 13, 32, quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre.
Perché lei?
No, ma perché mi aveva detto che, insomma, dovevo scrivergli, dovevo rispondergli, che sarebbe stato felice di discutere con me queste cose. Gli ho scritto questa citazione, non ho avuto più nessuna risposta, non ho capito perché, ma certamente perché questo è uno dei punti della letteratura apocalittica evangelica, nella quale si dice precisamente, per della gente che la pensava come loro anche a quei tempi, che Gesù non la pensa così.
È la stessa cosa che ho fatto io a dei testimoni di Geova che ogni tanto venivano, un discorso che da loro già la fine del mondo la conoscevano, doveva essere il 1915, quello che
dovevano mandare. Ma la mia bambina, io una volta.
La chiesa che la fine del mondo doveva capitare, e loro ho detto,
e tutto, si salvavano solo il bianco, se erano rifugiati nel mondo bianco.
Sono delle cose che tagliano le gambe. Cioè, a uno che crede a religione, a questa cosa qua, che è già per tre volte vi dico alla fine del mondo.
E non succede.
E non succede.
È una sputanata.
Sì, infatti mi ha risposto: tutti possono sbagliare, ma allora non deve essere un fondamento.
Allora, devi da fare qua.
Non sono più venuti dopo l'altra volta lì,
Ma in effetti, dopo quegli anni in cui su questo problema la loro apocalittica aveva fatto un cavallo di battaglia, cioè dall'inizio del secolo, grosso modo, fino agli anni 60, aveva fatto questo come uno dei perni della loro predicazione, di fatto dopo, cioè dopo gli anni 60, dagli anni 70 in poi, anche loro hanno molto sfumato su questo argomento e restano sul generico, precisamente perché l'esperienza ha corretto un po' la rotta dei loro dirigenti, che hanno messo più l'accento sulla genericità delle frasi evangeliche che non invece sulla imminenza calcolabile o comunque già, che già si intravede. Comunque,
della generazione, però...
comunque anche il versetto 30, immediatamente precedente, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute, è un'altra delle basi della apocalittica a breve termine o di questo pensiero dell'imminenza. Il problema è cosa significa questa frase, perché da una parte la frase può significare la generazione, intendendo per generazione la durata media di una generazione come anni, che sono sui 40 anni circa,
70
adesso. Il che nel nostro contesto potrebbe avere un senso se riferito alla distruzione di Gerusalemme, come adesso vedremo, oppure questa frase generazione, questa generazione, come altrove nei Vangeli, quando si dice questa generazione perversa e iniqua, chiede un segno, non sarà dato alcun segno, oppure è una frase come altre simili dei Vangeli che non intende contare gli anni dicendo generazione, ma invece intende questo modo di pensare, di ragionare, postare la vita, caratteristico del mondo, dei tempi di Gesù e anche del nostro tempo ancora di più, che egli chiama con questa espressione profetica, biblica, antica, classica, questa generazione perversa. Chiaramente allora non si intende un conteggio di anni, si intende invece questo modo di impostare la vita che è dominato dal peccato. Quindi la frase, prima di dire che significa o che è stata usata nei Vangeli, nelle comunità cristiane antiche, forse prima ancora da Gesù stesso, per indicare un conteggio di anni, sarebbe da discutere. In ogni caso, se indicasse un conteggio di anni, questa frase potrebbe essere anche così usata dalle comunità cristiane primitive e prima di loro da Gesù, per indicare allora un avvenimento storico preciso, di cui adesso parleremo, e che è quello della distruzione di Gerusalemme ad opera delle truppe dell'Impero Romano, che è avvenuta esattamente a 40 anni di distanza dalla morte di Gesù. Però in ognuno di questi due casi, sia nell'uno che nell'altro, evidentemente la frase di Gesù non può essere utilizzata come supporto ad una apocalittica del calcolo dell'imminenza a breve termine di questa specie di svolta epocale della storia.
Posso dire una cosa pure?
Sì.
San Paolo ci dà via sta roba qui.
Quale roba qui?
Dell'imminenza proprio della fine del mondo, della risurrezione.
La venuta del Signore.
E la venuta, ecco, punto, ecco. Lui addirittura diceva, no, che qualcuno rimarrà vivo, no? E chi è morto risorgerà, ma chi è vivo, insomma, lui proprio ci credeva a sta cosa qui, all'imminenza.
Dunque, all'imminenza di quella che lui chiama la venuta del Signore, o il ritorno del Signore risorto, in modo da fare il protagonista, quindi a concludere, ecco, la vicenda storica, Paolo in alcune delle sue lettere, per esempio nella prima ai Tessalonicesi in modo molto visibile, ma anche nella prima alla comunità cristiana di Corinto in modo meno chiaramente visibile, ma abbastanza visibile lo stesso, dimostra di esserne convinto. Ma credo che non solo San Paolo, anche altri, diciamo, leaders o educatori religiosi del cristianesimo primitivo, appunto perché figli del loro tempo, avevano come quadro mentale la teologia apocalittica. Anche Paolo, comunque, pur essendo convinto di una dove va l'umanità, a breve termine va verso la venuta del Signore, a breve termine, e pur essendo convinto di questo, pur essendo convinto che dentro la sua generazione, in verità vi dico, non passerà questa generazione, dentro la sua generazione sarebbe avvenuto il ritorno del Signore, tuttavia anche lui condivide l'ammonimento contro il calcolo, contro le fughe in avanti, come le chiameremo noi oggi, cioè contro questo modo di ragionare per cui il primo centro di attenzione diventa, ma, insomma, sapere come vanno a finire le cose, poter prevedere il futuro, che è questa mania di prevedere il futuro, è una manifestazione molto significativa, un sintomo, proprio come dicono i medici, di una malattia, no? Un sintomo. È una manifestazione molto significativa di questo che la Bibbia chiama il peccato del mondo, di questo atteggiamento dell'uomo di volere possedere la sua vita. Cosa vuol dire possedere? Di poterla governare. Perché se io potessi sapere il futuro, io sono più sicuro, io sono molto più forte, molto più padrone di me, io posso fare i miei piani. Questa mania di prevedere il futuro è il segno, il sintomo chiarissimo di una volontà di governo, di protagonismo, di possesso di se stessi, che è una delle manifestazioni più tipiche, più clamorose dell'egocentrismo umano. Non a caso questa mania di prevedere il futuro, di poterlo governare, è anche questa molto di moda. Vedi il successo enorme di tutti coloro che si occupano di questo. Nascono professioni a bizzeffe su questa base oggi. Sono arrivati alla televisione, addirittura hanno una audience, come si dice, talmente importante, talmente notevole da giustificare le ore di presenza alla televisione di queste persone, il che vuol dire che veramente c'è una diffusione massiccia di questo centro di interesse.
Alla fine dell'anno.
Non solo alla fine dell'anno, diciamo, ma proprio direi tutti i giorni su certe per cui si vede molto bene. Si riconosce molto bene che questa mania di calcolare è un sintomo del peccato del mondo, e non a caso, rimanendo dentro al pensiero apocalittico che era caratteristico della mentalità giudaica, ebraica, dei tempi di Gesù e del Nuovo Testamento, non a caso sia Gesù, come risulta da qui, sia Paolo, sono esplicitamente contrari a questa mania di calcolare il futuro. La convinzione di Paolo che la venuta del Signore sia a breve termine è una convinzione che potrebbe essere facilmente spiegata da alcune circostanze storiche particolari di cui Paolo è stato o la prima generazione cristiana, come lui, è stato partecipe. Voglio dire, sia Gesù, sia Paolo, sia i primi cristiani non potevano non essere figli del loro tempo, quindi non potevano non avere matrici di pensiero teologico comune all'ambiente in cui, come noi oggi, siamo figli del nostro tempo. Secondariamente, sia Gesù, sia Paolo, sia le prime comunità cristiane non potevano non avere molto più di noi, impressa su di loro molto più di noi, impresso su di loro molto più di noi lo shock, l'effetto scioccante della risurrezione di Gesù, che costituiva un avvenimento non clamoroso, ma più che clamoroso, sconvolgente, che cambiava le carte in tavola alla lettura della storia. Paolo, ad esempio, era un fariseo, e su questo non c'è dubbio, le fonti storiche sono concordi. Una caratteristica del fariseismo era precisamente quella di credere fermamente alla risurrezione dei morti come il sigillo finale della storia. Paolo, fariseo, con questa ferma convinzione, si incontra con la risurrezione di Gesù, che altro deve pensare se non che la fine della storia è già cominciata? Cioè, quando vediamo che Paolo o anche altri rappresentanti delle comunità cristiane primitive hanno una concezione, cioè hanno delle idee apocalittiche e hanno anche questa caratteristica di una storia, di un senso della storia con un orizzonte limitato, temporalmente limitato, dobbiamo pensare, già che ci informiamo sulle caratteristiche dell'epoca, e allora ci spieghiamo come essere figli del loro tempo comportava anche avere una concezione della storia con l'orizzonte più breve del nostro. Però la cosa che invece è più importante notare in questi detti di Gesù, questo discorso cosiddetto apocalittico di Marco, come anche nelle lettere di Paolo, come anche nella lettera di Pietro, come anche in altri documenti del Nuovo Testamento, come l'Apocalisse, la cosiddetta Apocalisse, che si chiama Apocalisse non a caso perché di nuovo è la testimonianza che il pensiero apocalittico era dominante all'epoca del Nuovo Testamento, chiusa la parentesi. Ecco, quello che invece è più importante notare è che la comunità cristiana, Gesù, Paolo, gli educatori religiosi, figli della letteratura dell'epoca del pensiero, della teologia apocalittica, Gesù per primo, a questo modo di pensare che aveva già preso più correnti e più direzioni, come vi accennavo prima, abbiano dato una propria impronta. Questa è la cosa più notevole. Cioè, nel orizzonte storico della letteratura apocalittica, del pensiero apocalittico, che era quello di quell'epoca, Gesù e i suoi discepoli danno un'impronta loro particolare. Qual è l'impronta loro particolare? L'impronta loro particolare è di condividere alcune caratteristiche di pensiero della mentalità e della letteratura apocalittica, ma di correggerne radicalmente altre. Per esempio, il calcolo della fine viene esplicitamente e radicalmente corretto. Questa mania di potere intervenire sul futuro viene immediatamente individuata come il segno del peccato. È radicalmente corretta. Così pure il catastrofismo apocalittico, cioè questo considerare il mondo presente, l'epoca presente, adesso, quella di adesso, come radicalmente, inevitabilmente, universalmente iniqua e perduta, questa è un'altra caratteristica che viene radicalmente corretta dai cristiani e da Gesù per primo. Perché? Sulla base di che cosa viene corretta? Viene corretta sulla base della parola di Gesù e soprattutto della morte e della risurrezione di Gesù, che costituiscono per lui, prima di tutto, per le comunità cristiane, più ancora che per lui, costituiscono la dimostrazione storica che in questo mondo governato dal peccato è già cominciata una nuova era, senza bisogno di distruggere niente, perché dentro a questa stessa realtà contemporanea è iniziata una storia alternativa, il cui primo anello è Gesù. Voi capite che tutto il catastrofismo apocalittico indispensabile perché nascesse una nuova epoca, le ceneri su cui ricostruire, questo non era più necessario. Era, come si dice, archiviato, cancellato da che cosa? Dalla scoperta della risurrezione di Gesù e dalla presenza nella storia di un uomo nuovo, di un nuovo inizio, di una nuova era già cominciata e che abita dentro a questa storia e che non richiede l'incenerimento totale per poter essere cominciata. Vedete, il fenomeno cristiano, no? Cioè la comparsa di Gesù, la sua parola, il suo insegnamento, soprattutto la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione, davano alle comunità cristiane alcune correzioni radicali del pensiero apocalittico contemporaneo, ma soprattutto la parola, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù diedero alla comunità cristiana, ai cristiani della prima ora, diedero i mezzi, diedero lo spunto, il suggerimento per un'altra correzione radicale dell'apocalittica, che del pensiero apocalittico, o meglio, più che una correzione, un'attualizzazione del pensiero apocalittico a loro contemporanea. Cioè, diedero la possibilità di fare una lettura con la mentalità apocalittica di un evento a loro contemporaneo che costituì la più grande crisi di coscienza della comunità ebraica e della comunità cristiana primitiva che era ebraica convertita, diremmo noi oggi, e che fu la distruzione di Gerusalemme. Questo evento del 70 d.C., cioè a 40 anni esatti, ritornando al discorso di prima, dalla morte di Gesù, che è da collocare nel 30 con la maggiore probabilità. Un'ipotesi meno probabile la colloca nel 33, comunque 30 o 33 sono 40 anni di distanza. E la distruzione di Gerusalemme, quindi quello che vi dicevo prima è comunque valido. Ma la cosa che noi non riusciamo più a renderci conto bene è questa. Che cosa significò la distruzione di Gerusalemme ad opera delle truppe dell'impero romano? Per le coscienze, per la coscienza religiosa degli ebrei e dei cristiani di origine ebraica, della prima comunità cristiana. Cosa significò? Una cosa terribile, che noi non riusciamo più a renderci conto, perché non siamo i figli di quell'epoca. Cerchiamo di averne una pallida idea, dicendo questo. Vi ho già accennato l'altra volta che Gerusalemme, per un ebreo, era non una città, semplicemente, ma un simbolo. Nel libro di preghiere che si trova nella Bibbia, i Salmi, si vede benissimo che Gerusalemme è un simbolo, è molto di più di una città. Gerusalemme, nella teologia della storia, cioè nel pensiero religioso ebraico tradizionale, non è solo una città. Io ho detto un simbolo per intenderci, perché? Perché Gerusalemme è la sede del Tempio. Il Tempio è la dimora di Dio, dell'unico vero Dio, non solo di Gerusalemme, ma di tutta l'umanità, dell'unico vero Dio, cioè dell'unico che è padrone della storia. Potrà mai la storia mettersi contro il padrone della storia? No, per definizione, perché sennò non è più padrone. Dunque, faceva tutt'uno, faceva corpo con la professione di fede ebraica, che Gerusalemme sarebbe stata, in quanto dimora di Dio, sarebbe stata indistruttibile. Gli eventi storici del passato lo avevano dimostrato. Ogni qualvolta un impero politico aveva attentato all'esistenza di Gerusalemme, vedi gli Assiri babilonesi circa 600 anni prima dell'epoca di Gesù, ogni qualvolta si era attentato all'esistenza di Gerusalemme, non solo Gerusalemme era risorta, ma l'impero che aveva cercato di sopprimerla era stato soppresso. E questo non era un caso, questa era la dimostrazione storica, la prova del 9, della professione di fede, cioè che Dio, il Dio di Israele, il Dio del Tempio, è il padrone della storia. Nessuno può prevalere su di lui. Quindi non è possibile che si prevalga sul Tempio. Men che meno è possibile che una potenza di questo mondo, una potenza politica, un impero politico-militare, abbia il sopravvento su Gerusalemme, dimora di Dio. Perché se fosse questo, sarebbe la dimostrazione che Dio non esiste. Rendo l'idea? Questo era il pensiero religioso dominante. La fede e la politica erano tutt'uno. Il monoteismo comportava Il monoteismo rigoroso di Israele comportava il primato di Israele. Un'altra faccia del monoteismo era il popolo eletto, intendendo per popolo eletto la indistruttibilità del popolo eletto. Voi capite che con questo pensiero, con questo modo di pensare, se Gerusalemme, e non tanto Gerusalemme come città, ma Gerusalemme come sede del Tempio, a sua volta dimora di Dio, fosse storicamente stata distrutta senza più speranze, questo costituiva una crisi di coscienza religiosa di importanza capitale, perché poneva i credenti di fronte a un evento. Perché Dio non inganna e non può ingannare.
E Dio non esiste. Cioè è tutto un inganno.
La distruzione di Gerusalemme, che in effetti avvenne nel 70 d.C., in una maniera disastrosa, clamorosa, diremmo noi oggi ingegneristica, perché le truppe romane sapevano a memoria come bisognava fare a cancellare dalla cartina geografica una città, a cancellare dalla storia uno Stato, questo avvenimento che effettivamente avvenne nell'estate, precisamente nel luglio-agosto del 70 d.C., fu un avvenimento che scatenò una crisi di coscienza enorme dentro i credenti ebrei, e dentro la coscienza degli ebrei diventati cristiani, perché gli ebrei diventati cristiani erano diventati cristiani precisamente perché avevano scoperto in Gesù e nel suo insegnamento il compimento delle scritture, e quindi non la smentita, ma la conferma della loro professione di fede tradizionale, se no non si convertivano. Non potevano abbandonare Dio, i credenti in Dio, nell'unico vero Dio. Sicché prima di tutto gli ebrei credenti, e al primo posto i militanti della lotta armata per motivi di fede, che si erano asserragliati dentro Gerusalemme con la convinzione che non fosse stato un mese, sarebbe stato il mese dopo, non fosse stato un anno, sarebbe stato l'anno dopo, sarebbe arrivata la rivincita. Nonostante l'assedio delle truppe romane, Dio sarebbe intervenuto e avrebbe capovolto la situazione. Prima di tutto per loro, ma poi per tutti i credenti ebrei, e anche per i credenti ebrei diventati cristiani, questo evento fu un terremoto di coscienza, perché obbligava a rifare i conti con la professione di fede in termini drammatici. Bisognava rispondere a questa domanda: come si spiega? È mai possibile che un impero abbia sconfitto il Dio unico e vero? È mai possibile che i popoli pagani abbiano cancellato dalla storia il popolo eletto?
In fondo non si rileva, c'è il coso all'affermazione che dice: quanto sentirete parlare di guerra non allarmatevi, bisogna infatti che ciò avvenga. Cioè, questo si spiega un pochettino in questi termini? O...
Si spiega non tanto riferito a quella guerra che portò
sì, ma nel senso di...
poi alla distruzione di Gerusalemme, ma probabilmente agli eventi immediatamente precedenti, perché la questione della distruzione di Gerusalemme arrivò alla fine di una decina d'anni di crisi cruciale, che erano stati preceduti da alcune altre decenni di disordini molto gravi, sanguinosi, cruenti, che erano successi e stavano capitando a Gerusalemme e in Palestina da quando c'era praticamente l'occupazione militare romana. Probabilmente quella frase si riferisce a tutto questo insieme di fattori, non solo a quella guerra finale che portò anche alla distruzione della città e del Tempio, soprattutto del Tempio, che era, come vi dicevo l'altra volta, la capitale della capitale, era proprio ritenuto come noi oggi riteniamo il tabernacolo, che noi i termini che usiamo oggi per la presenza eucaristica li abbiamo presi dai termini della Bibbia per il Tempio. Il Santissimo è un'espressione ebraica, il Santo dei Santi era chiamato la parte centrale del Tempio. Santo dei Santi è equivalente a Santissimo, perché nella lingua ebraica non esiste il superlativo. Quindi Santo dei Santi uguale Santissimo, Santissimo uguale Santo dei Santi, Santo dei Santi è il nome della parte più interna, più alta degli edifici del Tempio, che era appunto ritenuta la dimora di Dio. Ora, fu una crisi di coscienza drammatica, bisognava dare la risposta a una domanda terribile: come si spiega un evento di questo genere? Può Dio essere sconfitto? La nostra professione di fede ci ha ingannati. Cose terribili, come sentite. Ora, i cristiani, quale tipo di risposta diedero a queste domande? Furono enormemente aiutati a confermare la loro conversione e a dare una risposta a queste domande proprio dagli insegnamenti di Gesù, che su Gerusalemme e sul futuro di Gerusalemme doveva aver dato dei flash, degli spunti, dei suggerimenti, delle ispirazioni che hanno poi guidato la loro riflessione in quei momenti cruciali. Per esempio, se Gesù aveva detto a suo tempo: non passerà questa generazione che tutte queste cose si compiano, voi capite che leggendo quella frase, generazione come 40 anni, le parole di Gesù diventavano come un avvertimento previo di un evento così spaventoso.
Sì, ma l'interpretazione che da lei in questo caso è le parole che diceva prima: il Vangelo, il sole si oscurerà, la luna manderà più sul peggiore, gli astri metteranno per si metterà a cadere dal cielo. Queste però non sono avvenute.
Ma adesso prendiamo una frase per volta, perché quelle frasi lì innanzitutto sono citazioni, non sono frasi del Vangelo ma frasi dei profeti, quindi dell'Antico Testamento, e non sono essendo citazioni, non sono delle parole che possono essere state concepite da Gesù. Mentre dire non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute non è una citazione dell'Antico Testamento. E se questa frase l'ha pronunciata Gesù, può darsi benissimo che lui l'abbia pronunciata in un contesto, cioè in un discorso che non si riferiva alla fine di Gerusalemme. Per esempio, come dicevo prima, si riferiva al fatto che questa generazione la intendeva questo modo di vivere, questo sistema di vita dominato dal peccato. Ma può anche darsi che Gesù, che non era stupido e che partecipava ai dibattiti di coscienza del suo popolo, così come vi partecipavano i farisei, così come vi partecipavano i sadducei, così come vi partecipavano gli zeloti, cioè i partigiani della lotta armata per motivi di coscienza contro l'impero di Roma, può darsi anche che Gesù su queste cose si fosse fatto la sua opinione e avesse capito che gli avvenimenti stavano prendendo una piega che avrebbe portato alla distruzione del suo popolo. Non è affatto escluso. Non è niente di strano, perché anche oggi, ieri o domani, sono successi casi di questo genere, di persone lungimiranti, intelligenti e attenti osservatori dei fenomeni che succedono, i quali sono stati in grado di dire delle cose che poi si sono effettivamente verificate. Niente di strano. Inoltre, che Gesù abbia capito che i dirigenti religiosi del suo popolo, e cioè le autorità sacerdotali, i cosiddetti sadducei, o l'opposizione, come la chiameremmo oggi, farisaica e zelota, estremista e intransigente sulla occupazione militare romana, avrebbero portato al tracollo della situazione, che Gesù abbia potuto capire questo a proposito di Gerusalemme, non è affatto, non c'è bisogno di pensare al miracolo, non è affatto straordinario. Ora, se Gesù, per questi motivi, o in contesti della sua predicazione ai suoi tempi, è stato provocato o ha fatto allusioni come quella, vedete questo tempio non resterà pietra su pietra, se Gesù ha fatto dei pronunciamenti così non è niente di strano, ma se Gesù li aveva fatti, voi capite che quando gli eventi si verificarono e scatenarono quella crisi di coscienza che vi avevo detto, furono per i cristiani ebrei la luce che li aiutò ad uscire dalla crisi, che li aiutò a capire il senso di quell'avvenimento, che li aiutò a capire, cioè, che quando Gesù aveva preso possesso del Tempio, l'abbiamo letto l'altra volta, e aveva fatto quel gesto clamoroso che era stato la goccia che aveva fatto traboccare il vaso per la sua eliminazione fisica, quando Gesù aveva fatto quel gesto, non aveva fatto una stupidaggine. Aveva già in mente la sostituzione del Tempio con un altro tempio, la sostituzione del popolo eletto con un altro popolo eletto. Quando si verificarono gli eventi, eh,
la morte di Gesù, avvenuta ad opera dei responsabili delle autorità religiose e politiche del popolo, quando si verificò la distruzione di Gerusalemme, effettivamente si toccò con mano che chi aveva eliminato Gesù era stato eliminato, che cioè la risurrezione di Gesù dalla morte, che egli aveva avuto ragione e non torto, veniva confermato dagli eventi storici. Cioè voi capite che la crisi di coscienza si trasformò in una conferma della professione di fede cristiana con l'aiuto di questi suggerimenti. Con l'aiuto di queste ispirazioni provenienti dalla predicazione di Gesù stesso, si capì, cioè, il senso della predicazione e della morte di Gesù, che non fu un incidente, che non era stato un incidente, ma era stato il prezzo di un trapasso storico epocale nella storia della salvezza, da quello che noi chiamiamo l'Antico a quello che noi chiamiamo oggi il Nuovo Testamento, da quello che noi chiamiamo la matrice ebraica alla comunità cristiana, dalla sinagoga alla Chiesa. Cioè che la predicazione e la morte di Gesù non erano semplicemente un movimento di spiritualità all'interno dell'alveo del giudaismo tradizionale, come era il fariseismo o come erano i monaci del convento del deserto di Giuda sulla collina, che c'era sulla collina che oggi gli arabi chiamano la collina di Qumran, sulle rive del Mar Morto. Che la predicazione e la morte e la risurrezione di Gesù costituivano invece la fondazione, diremmo noi oggi, o la rifondazione, diremmo noi oggi, della rivelazione biblica antico-testamentaria o del patrimonio religioso giudaico, ripeto, la fondazione, la rifondazione, una nuova nascita, questo veniva confermato dalla scomparsa storica del Tempio e dalla distruzione storica delle autorità religiose che avevano condannato a morte Gesù. La lettura della distruzione di Gerusalemme come una specie di conferma della professione di fede cristiana in Gesù, della risurrezione di Gesù dalla morte, del fatto che lui aveva avuto ragione, nonostante che invece gli avessero dato torto, fu la via d'uscita, la grande via d'uscita dalla crisi religiosa di coscienza che dovette investire dal 70 in poi in maniera drammatica le coscienze ebraiche che si erano convertiti al cristianesimo.
Però per gli ebrei che non erano convertiti, la giustificazione qual è stata per proseguire?
Quella noi non la sappiamo, perché non conosciamo l'epoca del trapasso da testimonianze giudaiche. Sappiamo solo che furono dei farisei, degli esponenti del movimento farisaico, che riuscirono a rifondare l'ebraismo senza tempio, senza sacerdozio, fondandolo, rifondandolo solamente sulla sinagoga e sulla scrittura. Sappiamo che furono dei farisei a fare questo. Come
non c'è più sacerdozio?
Scomparso. col 70.
Non sapevo.
Comparso col 70. E come abbiano potuto superare la crisi del 70? Anche lì sicuramente attraverso una crisi di coscienza drammatica, attraverso delle intuizioni nuove del Dio di Israele che hanno portato alla rifondazione del giudaismo dopo la distruzione di Gerusalemme, come siano avvenute le loro trasformazioni di coscienza noi non lo sappiamo. Alcuni maestri religiosi ebraici moderni ce lo potrebbero spiegare, ma quella volta, cioè 2000 anni fa, come sia avvenuto, nessuna testimonianza ne abbiamo. Indirettamente potrebbe essere una testimonianza l'insegnamento dei maestri religiosi ebraici del Novecento, che certamente non è nato come un fungo, nasce dalla loro tradizione. A cosa mi riferisco dicendo questo? Mi riferisco al modo come i maestri di spiritualità ebrei hanno superato la crisi di coscienza drammatica provocata dallo sterminio di 6 milioni di ebrei durante l'ultima guerra, che fu per loro, e non esageriamo dicendo così, peggio ancora della distruzione di Gerusalemme, un fenomeno analogo. Essi lo chiamano, i maestri ebrei, lo chiamano quell'avvenimento, lo chiamano la Shoah, che significa l'olocausto. E non è a caso che lo chiamano l'olocausto. L'olocausto era uno dei sacrifici che si facevano nel Tempio, uno dei più solenni, quello che si chiamava olocausto perché prevedeva l'incenerimento, la riduzione in cenere, il bruciare completamente l'offerta che veniva fatta, l'incenerimento. Ora voi capite bene l'affinità fra l'olocausto e i forni crematori.
Stavo per dire.
Non è casuale che sia stato chiamato olocausto. Ora, come hanno superato quella cosa terribile i credenti ebrei del nostro secolo? I maestri della loro spiritualità dicono così. Ascoltate che robe, e ascoltate come questo è affine con la teologia della croce cristiana, come si sente che vengono dalla stessa matrice. Dicono così. Primo, Dio ha chiesto ad Abramo il sacrificio del suo figlio. Se gliel'ha chiesto dopo averglielo dato quando non se l'aspettava più, siccome Dio non si può contraddire, vuol dire che aveva intenzione di ridarglielo. Ragionamento che fa anche Paolo nella lettera ai Romani. Aveva intenzione di ridarglielo, cioè lui che è il padrone della vita, se gli chiedeva il sacrificio di suo figlio vuol dire che aveva in mente un progetto di riscatto di quella roba lì. Non poteva finire lì, se no Dio non mantiene le promesse, contraddice le sue parole. Quell'antico passo del libro del Genesi attualizzato nel nostro secolo li ha fatti ragionare così. Se Dio ha voluto che il suo popolo passasse attraverso i forni crematori, vuol dire che aveva un progetto di risurrezione. Se no Dio non è più Dio. Quando ad Abramo è stato chiesto il sacrificio del suo figlio, lui ha detto di sì. Con tutta la sua vita di padre, con tutta la sua paternità che gli si rivoltava contro. Noi, quando Dio ci ha chiesto di passare attraverso i forni crematori, non possiamo che guardare ad Abramo. È la stessa storia che continua. Ci ha chiesto il sacrificio, l'olocausto. Vuol dire che aveva dei progetti. Non poteva finire lì. E badate bene che su una fede di questo genere si è sopravvissuto nei campi di concentramento. Su una fede di questo genere. Si è continuato a celebrare la cena pasquale nei campi di concentramento con un pezzettino di pane comperato con mesi di fatica speciale dagli aguzzini e con alcune gocce di vino, i due componenti essenziali della cena pasquale, comperati a prezzo di giornate di lavoro speciali in turni speciali. E la celebrazione della cena pasquale ancora oggi, come allora, termina così. Noi diciamo che la messa si conclude dicendo ite missa est, si diceva nella messa latina, date in pace, la messa è finita, che vuol dire comincia la vita, comincia la missione. La cena pasquale ebraica, quella volta come adesso, si conclude con questa frase. L'anno prossimo a Gerusalemme. Arrivederci. L'anno prossimo a Gerusalemme. Con Gerusalemme distrutta. Con un popolo senza terra. Pensate cosa significano quelle parole. L'atto di fede che Gerusalemme, proprio perché è un simbolo, non può morire. Che le promesse di Dio non possono essere disdette, che non sarà st'anno, sarà st'altr'anno, ci ritroveremo a celebrare la Pasqua a Gerusalemme. Cosa che tra l'altro è avvenuta. Ma non era avvenuta nei campi di concentramento. Quando si dicevano queste parole, alla vigilia del forno crematorio, si faceva una professione di fede come quella di Abramo. Questo è ciò che ci dicono i maestri di spiritualità ebraica contemporanea. Noi non lo sappiamo, diciamo, quella volta cosa fu, ma dovette essere qualcosa di simile, se no non se ne usciva, come molti non ne uscirono. Per esempio il movimento sadduceo sparì, i monaci di Qumran sono scomparsi, il movimento zelota è morto. L'ebraismo no. Non lo sappiamo perché non abbiamo testimonianze dirette, ma certamente deve essere successo qualcosa di questo genere, perché la fede ebraica è la matrice della nostra. Siamo parenti. Comunque, ciò che è successo a loro non lo sappiamo. Sappiamo da testi come questi, dal Nuovo Testamento, invece con certezza come ne uscì la comunità cristiana ebraica convertita. Sulla scorta, sulla base di spunti e di insegnamenti di Gesù, che poi sono stati raccolti e codificati in un discorso come questo, ampliati sicuramente anche con le riflessioni delle comunità cristiane primitive su questi detti di Gesù, che trasformarono l'evento drammatico della caduta di Gerusalemme e della distruzione del Tempio in una conferma della risurrezione di Gesù. Non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Avevamo letto nel capitolo 9 di Marco, non so se la frase l'avevate notata nel racconto della cosiddetta trasfigurazione, poco prima, capitolo 9, versetto 1, in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio venire con potenza. E nel nostro capitolo, no, sì, nel nostro capitolo, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Bisogna ricordarsi queste informazioni di carattere storico e geografico, non lo so se chiamarle anche geografiche, comunque di carattere storico, per capire da dove ha origine questa serie di detti, per non dare a queste parole un senso di apocalittica non cristiana, come è la lettura di questo capitolo, ad esempio, che viene fatta dall'apocalittica dei testimoni di Geova. Bisogna ricordarsi queste informazioni storiche che vi ho detto per capire come qui si usa un linguaggio apocalittico figlio del pensiero e del linguaggio di quell'epoca. Ma si tratta di apocalittica cristiana con radicali correzioni della mentalità apocalittica corrente dovute all'insegnamento di Gesù, alla morte e alla risurrezione di Gesù soprattutto. Bisogna ricordarsi queste cose per capire in questo capitolo le frasi che si riferiscono ad un evento storico contemporaneo alla prima comunità cristiana, alla prima generazione cristiana, che fu l'avvenimento storico terribile, clamoroso, della distruzione di Gerusalemme. Al modo come questo avvenimento contemporaneo fu vissuto, compreso, interpretato dai cristiani per uscire dalla crisi di coscienza religiosa che scatenava, si riferiscono molte di queste frasi, che allora diventano chiare se si ricordano queste cose e che altrimenti sono estremamente oscure. Precisamente il capitolo 13 fino al versetto 23, che si conclude così: state attenti, vi ho predetto tutto, almeno fino a quel versetto lì, questi versetti tutti quanti diventano molto chiari se messi su questo sfondo. Sono ammonizioni, ammonimenti, raccomandazioni redatte con il linguaggio apocalittico, corretto dalla prospettiva cristiana, e riferite in particolare alla crisi di coscienza drammatica che anche nelle coscienze cristiane ebraiche scatenò quell'avvenimento della distruzione di Gerusalemme. Che senso bisognava darne? In che modo se ne usciva? Questo fino al versetto 23. Dal versetto 24 in poi si trovano dei versetti nel nostro capitolo che sono con tutta probabilità ulteriori riflessioni cristiane sull'avvenimento contemporaneo e ulteriori correzioni cristiane alla mentalità apocalittica, caratterizzata dal catastrofismo, dall'allarmismo, dalla fuga in avanti, dalla mania della calcolo del futuro. Contro queste cose, per esempio, ci sono le due parabole dell'ultima parte del capitolo, che sono la parabola del fico, versetti 28-32, e la parabola del portinaio, versetti 33-37, l'ultima parte del capitolo. A ulteriori riflessioni sulla distruzione di Gerusalemme come non più soltanto un episodio, ma una spia, cioè una specie di quegli esempi edificanti, ammonitori, che una volta venivano raccolti e raccontati nel mese di maggio, uno per sera, da quei famosi libretti antichi che ogni sera facevano leggere un avvenimento che doveva costituire un episodio, doveva costituire una lezione di riflessione. Ecco, questi versetti da 24 a 27 probabilmente sono appunto un pensiero di questo genere, che sull'evento della distruzione di Gerusalemme ha costruito una riflessione più grande, che non riguarda più solo la distruzione di Gerusalemme, ma l'atteggiamento con cui i cristiani stanno dentro la storia, e cioè sapendo di essere viaggiatori che attraversano un percorso, un panorama, un territorio verso un altrove, verso una meta che sta al di là del presente, verso un futuro che è il futuro di Dio. Così inquadrati, tutti i versetti di questo capitolo possono essere anche utilizzati per noi. Perché? Possono essere effettivamente vissuti, sentiti e compresi come Vangelo per noi. Perché? Come? Primo, la distruzione di Gerusalemme, o meglio del Tempio, come la sostituzione del Tempio di Gerusalemme con quel Tempio che è il corpo di Cristo risorto, che è la Chiesa, che è il Cristo risorto insieme con i Suoi, con quel Tempio che è fatto di pietre vive e non di sassi, diventa il senso profondo e ultimo delle frasi di presa di posizione sul Tempio e sulla distruzione di Gerusalemme, di cui non resterà pietra su pietra. È la sostituzione del culto legato ad un luogo con il culto legato a una persona. È una delle caratteristiche fondamentali del cristianesimo, che si chiama cristianesimo perché è imperniato non su un tempio ma su Gesù risorto. Non è una cosa da poco. Sarà soprattutto il quarto Vangelo a sviluppare ancora questa riflessione. Gli ammonimenti dati ai discepoli per quell'ora tragica, che sarebbe stata preceduta tra l'altro dalla persecuzione delle comunità cristiane, preceduta e accompagnata dalla persecuzione delle comunità cristiane da parte delle comunità ebraiche, perché proprio in quegli anni avvenne, anche in seguito alla distruzione di Gerusalemme, il divorzio tra la Chiesa nascente e la sinagoga, quegli ammonimenti sulle persecuzioni diventano chiarissimamente le parole di Gesù, non solo per quella volta, ma per sempre, cioè sul fatto che l'essere seguaci di Gesù comporta l'essere perseguitati, cioè l'avere una strada difficile, l'avere la via della croce da seguire. gli ammonimenti di Gesù in questi detti contro gli allarmismi apocalittici: non allarmatevi, non credete che il Messia è qui, che il Messia è là, non andate dietro a falsi cristi, ai falsi allarmi, alle fughe in avanti, non fatevi guidare da altra parola, da altro allarme, che non sia la parola, che non sia l'ammonizione di Gesù. Questo è per tutte le epoche storiche, anche per la nostra, nella quale è così di moda il catastrofismo e l'allarmismo apocalittico, una magnifica parola di attualità. In questo momento di pullulare di movimenti religiosi di ogni genere, di cristi e di profeti di ogni colore, bianco, nero, di ogni genere, mai come in momenti come questi, in cui l'apocalittica, gli allarmismi e le fughe dalla storia sono tornate di moda, sono attuali le parole di Gesù. La fedeltà al Signore che abita nella storia, e non la fuga da essa, caratteristica della professione di fede cristiana. La riflessione dei versetti 24, 25, 26, 27, dove ci sono quei famosi versetti: il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, gli astri si metteranno a cadere del cielo, che non sono parole di Gesù, come abbiamo accennato prima, sono invece citazioni dei testi dei profeti di Isaia 13 e di Isaia 34, sono un collage di alcune frasi del profeta Isaia messe insieme. Il solo fatto che sono collage di frasi di Isaia significa che non sono predizioni di Gesù, né predizioni né di Gesù. Il solo fatto che sono prese da un testo poetico come quello di Isaia, perché Isaia è un poeta e si esprime in linguaggio poetico, vuol dire che a queste frasi non bisogna dare un senso descrittivo, ma suggestivo. Che vuol dire in soldoni questo? Che non è affatto detto, men che meno da queste frasi, che la parola del Signore ci insegna che l'universo attualmente esistente deve disfarsi in cenere. Se avverrà, avverrà per cause che non sono certamente il progetto di Dio, che non sono certamente né scritte né predette in queste frasi. La cosiddetta fine del mondo, intendendo per fine la distruzione di ciò che noi crediamo che sia la creazione, non solo è ambiguo e contraddittorio, perché è difficile che si crei per distruggere, non solo è ambiguo e contraddittorio, non solo non è il significato di queste frasi, ma addirittura c'è da pensare seriamente se la fine del mondo sia un'espressione corretta anche dal punto di vista linguistico, perché nella lingua in cui è stata scritta la Bibbia del Nuovo Testamento, la parola fine significa due cose. Significa anche fine nel senso di capolinea, nel senso di chiusura, the end, no? La parola greca telos significa anche questo, ma significa prima di tutto non la fine, ma il fine.
che non è la distruzione, ma il compimento, il coronamento, il traguardo. Il che, tra l'altro, sarebbe molto più coerente con il progetto della creazione. Il che, tra l'altro, sarebbe un'altra correzione radicale del catastrofismo apocalittico, basato sulla necessità dell'incenerimento per la ricostruzione. Dunque, non solo il versetto 24 e 25 non deve essere così, tranquillamente, occhi chiusi, preso come una specie di predizione descrittiva di un catastrofismo distruttivo, cosa che è molto da discutere, tutt'altro che da dare per scontato. Ma soprattutto per quel che ci riguarda, per quello che è il senso positivo del figlio dell'uomo che viene sulle nubi con grande potenza e gloria e manderà i suoi ministri a radunare i suoi eletti da tutti i quattro venti, da tutti i punti cardinali, da un'estremità all'altra dell'universo, qui si vuol parlare probabilmente, invece che della cosiddetta fine, nel senso distruttivo, del capolinea, del punto d'approdo, del punto d'arrivo, che è il ritorno del Signore, come lo chiamano altri testi del Nuovo Testamento, cioè il coronamento dell'opera cominciata da Gesù terreno e che viene continuata da Gesù risorto e dal suo Spirito Santo tramite noi. Allora, a concludere l'opera, quando sarà conclusa, ritornerà il Signore a completare la risurrezione del primo, come avrebbero detto i farisei, con la risurrezione degli altri.